Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici e ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi. Il funambolo di oggi si occupa della cosiddetta nuova influenza A, chiamata anche molto tempo fa influenza suina. Noi ne parliamo con gradito ospite in studio, il professor Aldo Morrone, che è direttore generale dell'Istituto Nazionale Migrazioni e Povertà, il San Gallicano di Roma. Siamo nel cuore di Roma, a Trastevere, e avremo modo poi più avanti di collegarci anche con un giornalista medico scientifico, Giulio Maria Corbelli, che è giornalista del Giornale del Medico. Professor Morrone, grazie per essere con noi sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi e agli ascoltatori.
Io ringrazio anche Rino Micocci per la parte tecnica, con Maria Serena Tullio e Elena Colson in regia. E allora, questa influenza cosiddetta suina prima, nuova influenza A, poi c'è anche un acronimo, comunque una serie di numeri e di sigle difficilissimi da leggere. È pericolosa per gli italiani e gli europei o no?
Diciamo subito una buona notizia: proprio l'incontro dei ministri della salute dei 27 paesi dell'Unione Europea ha confermato la benignità della pandemia. Il virus si trasmette con una certa facilità da soggetto a soggetto, ma le manifestazioni cliniche dell'influenza sono addirittura più benigne della normale influenza che noi viviamo tutti gli anni durante il periodo invernale.
Professor Morrone, che differenza c'è tra questa influenza, la nuova influenza A, e l'influenza normale che noi in questo periodo sotto Natale prendiamo sempre?
Beh, è il tipo di virus che cambia. Noi abbiamo questa influenza che si chiama AH1N1V, che sarebbe il tipo di variante, e questa influenza è caratterizzata da una condizione particolare. Sicuramente negli ultimi anni questo virus non era presente, questo è il motivo per cui, poi vedremo, viene consigliata la vaccinazione soprattutto delle persone giovani, oltre alle persone ovviamente che lavorano negli ospedali o nelle situazioni di emergenza e di interesse nazionale. Ma è molto importante perché questa forma è nata e si è svolta soprattutto nei paesi del sud-est asiatico, e poi ha avuto questa situazione, questo picco importante in Messico, ed è stato proprio dal Messico che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha allertato l'intero pianeta.
Andiamo con ordine. Questa influenza, chiamata mesi fa suina, nasce dal rapporto promiscuo che c'è in alcune parti del mondo tra uomo e animali domestici.
È vero, noi ricordiamo che tutte le grandi pandemie influenzali nascono da virus aviari che si caratterizzano per la loro presenza, la loro diffusione tra i vari tipi di uccelli e alcuni tipi di mammiferi, tra cui i suini. Questa condizione è frequente in questa area del mondo, il sud-est asiatico, perché vengono coltivati, allevati migliaia, centinaia di migliaia di volatili, centinaia di migliaia di suini e di mammiferi in condizioni assolutamente di totale assenza igienica, e moltissimi lavoratori di bassa manovalanza vengono impiegati in questa attività, per cui il virus che prima si trasmetteva da animale ad animale, tra suini o tra uccelli, ha fatto il salto di specie e ha cominciato a trasmettersi dai suini all'essere umano, e da questo si è trasmesso agli altri esseri umani, e questo ha provocato ovviamente l'allarme da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché adesso non c'è più necessità del passaggio da animale a uomo, perché il virus si trasmette da uomo a uomo.
E qui c'è un primo punto, professor Morrone, di riflessione: la povertà è anche alla base dello sviluppo di questi virus.
Ecco, questo va sottolineato, è molto importante. Noi, soprattutto nei mass media nazionali, devo dire anche europei, si sottolinea molto il rischio di questa pandemia influenzale in Europa o nei paesi a sviluppo industriale più avanzato, perché questo potrebbe determinare l'ammalarsi di molti milioni di persone, e il rischio che queste persone siano a casa e quindi ci sia sicuramente un problema di economia, dello sviluppo economico dei paesi. In realtà chi vive in maniera più drammatica la esplosione della pandemia influenzale sono i paesi più poveri, perché proprio in quei territori che noi diciamo in termine tecnico si coltiva il virus, paese, e c'è soprattutto il rischio che, in assenza di interventi scientifici, in assenza di interventi epidemiologici, il virus possa continuare a mutare e quindi diventare ulteriormente più diffusivo e più pericoloso.
Analogie con il morbo della mucca pazza si possono fare tra questa influenza suina, chiamiamola ancora così, e la mucca pazza degli anni passati?
Sono situazioni molto diverse. Sicuramente potremmo dire che oggi c'è un ritorno di queste malattie cosiddette emergenti e riemergenti, perché oggi si individuano nuove forme di microorganismi virali o batterici che prima non avevamo, perché ci sono delle ricombinazioni geniche. H1N1 vuol dire il tipo di proteine che sta sulla superficie del virus, che in base al tipo caratteristico cambia ovviamente da H5N1 o varie forme di virus. Certo che noi dovremmo investire di più sulla prevenzione e sullo studio di come queste forme mutano e si diffondino poi facilmente attraverso la mobilità delle persone e delle merci in tutto il mondo.
Abbiamo detto che questa nuova influenza A non è pericolosa per l'uomo. Anche qua il ruolo dell'informazione non sempre è stato chiaro al riguardo di questa nuova influenza.
Devo dire che si è peccato forse di allarmismo e di sensazionalismo. In realtà devo dire che le istituzioni preposte alla tutela della salute dei cittadini italiani, il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità, hanno sempre sottolineato la benignità di questa sindrome influenzale, che ha un rischio, quella di diffondersi più facilmente rispetto ad altre pandemie influenzali, ma ha anche il vantaggio di dare una sintomatologia che nella stragrande maggioranza dei casi guarisce spontaneamente senza neanche l'intervento di agenti farmaceutici.
Quindi no agli allarmismi. I vaccini proprio in queste ore stanno arrivando in Italia e in Europa. Molte scatole di questi vaccini sono in distribuzione presso le regioni. Ma lei cosa consiglia, professor Morrone, come medico? Gli italiani si devono vaccinare o è meglio lasciar perdere e andare a fare una vita normale e tranquilla?
La vita normale e tranquilla io la consiglio sempre a tutti, se fosse possibile, perché è sicuramente una forma di miglioramento delle difese immunitarie e quindi di contrasto a tutte le malattie infettive, ivi comprese le malattie virali. In questo caso le campagne vaccinali che vengono indirizzate e raccomandate dal Ministero della Salute sono per alcune categorie di persone, perché quelle a maggior rischio di infettarsi, ma soprattutto la campagna vaccinale ha una funzione, come dire, di igiene pubblica, di interesse della collettività, perché determina la possibilità che si riduca il numero di virus che si diffondono all'interno della comunità nazionale e internazionale. Quindi in realtà questa è una vaccinazione che, più che far del bene al singolo individuo che si vaccina, fa del bene all'intera comunità, perché riducendo il numero di virus che si diffondono in giro, cioè, si riduce anche la possibilità che questo virus muti.
Ci sono stati però anche dei morti per questa nuova influenza, quindi come dobbiamo interpretare questo? È normale nella casistica medico-scientifica o no?
Devo dire che, con grande rispetto delle persone che hanno perso la vita e quindi anche con grande partecipazione dal punto di vista medico, ho sempre un grande rispetto, una grande attenzione nei confronti di tutti coloro che sono deceduti a causa delle malattie in generale e di questa sindrome in particolare. Dobbiamo dire che siamo al di sotto della media normale. Per esempio la sindrome influenzale normale, che colpisce ogni anno, dà un numero di decessi legati direttamente alla sindrome o legati agli effetti collaterali della sindrome che va tra i 7.000 e gli 8.000 decessi ogni anno. Quindi, come dire, da un punto di vista della salute individuale è certamente più pericolosa la normale sindrome influenzale che colpisce ogni anno.
Lei, professor Morrone, ha già visitato persone che hanno questo tipo di nuova influenza?
Noi abbiamo visitato diverse persone, qui è stato fatto il tampone che è risultato positivo, ma la cui sintomatologia era perfettamente sotto controllo e che non ha destato alcun tipo di problema. Io credo che noi dobbiamo tranquillizzare le persone, gli ascoltatori che sono in contatto con noi, indirizzandoli tra l'altro al loro medico di fiducia, al loro medico di familiare, che proprio per una convenzione tra l'altro con il Ministero della Sanità potrà consigliare in maniera più precisa se vaccinare o non vaccinarsi, secondo le varie indicazioni poi di salute che hanno i vari cittadini italiani.
Che sintomi presenta questa influenza?
I sintomi sono estremamente semplici, estremamente generici. Può essere un picco febbrile, si può accompagnare a tosse, un malessere, un mal di testa, una sorta di risentimento generale, e quindi non sono sintomi specifici della malattia. E in effetti dobbiamo dire che anche la descrizione del quadro clinico è quella che oggi viene utilizzata per confermare il caso clinico, per cui oggi la conferma è soltanto su base clinica. In effetti il tampone faringeo non ci aggiunge nulla poi dal punto di vista pratico, dal punto di vista terapeutico in questi soggetti.
Come si combatte con la penicillina?
Si combatte normalmente con gli antipiretici, con gli antinfiammatori e là, nei casi dove il medico lo ritenga opportuno, negli antivirali, perché questo virus è sensibile agli antivirali. Ma anche qui dobbiamo stare attenti ad evitare che ci sia un abuso dei farmaci antivirali che vengano utilizzati in casi dove non sono necessari, perché questo potrebbe determinare e creare poi delle forme di resistenza del virus proprio a quel tipo di farmaco antivirale.
C'è il rischio di scambiare una semplice normale influenza con la nuova influenza A, l'influenza suina?
Il rischio c'è sicuramente, per cui in ogni caso va sentito il proprio medico di fiducia, che valuterà se far fare un ricovero o degli ulteriori accertamenti al proprio paziente, al proprio assistito, ma direi che nella stragrande maggioranza dei casi noi abbiamo situazioni di totale benignità dal punto di vista clinico.
Quindi lei ci dice, professore, che dobbiamo stare tranquilli, non c'è allarme, i vaccini stanno arrivando, il consiglio è quello di parlarne con il proprio medico di fiducia e eventualmente, almeno per alcune categorie sociali, di fare questa vaccinazione contro la nuova influenza. Lei ha parlato quindi di un gesto a tutela della collettività più che della salute personale.
Esatto, perché in effetti, essendo il virus facilmente diffusibile e di bassissima invece rischio di letalità, bassissima carica dal punto di vista patogenico si dice, in effetti la vaccinazione, come dire, di massa favorisce invece la riduzione del rischio della diffusione del virus.
Quindi la difficoltà di questa malattia sta proprio in una diffusione possibile di massa. Sarebbe difficile controllare eventualmente se milioni e milioni di italiani fossero toccati da questa
malattia.
In via
teorica, più aumenta il numero di persone che posseggono il virus e lo possono diffondere attraverso gli starnuti, attraverso la saliva, attraverso le goccioline, anche parlando in maniera ravvicinata con le persone, e più c'è il rischio che questo virus si diffonda e trovi soggetti meno resistenti in cui possa determinare dall'infezione alla malattia. Ecco perché uno degli elementi fondanti su cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sottolineato molto il ruolo è lavarsi le mani. Lavarsi le mani, che apparentemente sembra uno dei gesti più banali che noi potremmo fare quotidianamente, invece è uno degli elementi più importanti per contrastare tutte le malattie infettive e in particolare le sindrome influenzali.
Con una semplice saponetta o una saponetta disinfettante?
Io sottolineo che vanno lavate le mani con un semplice sapone detergente, che sono la cosa migliore e che può determinare poi la possibilità di lavarsi le mani più spesso. Più il sapone è irritante, meno ci si deve lavare le mani e più c'è il rischio che poi si determini una dermatite e quindi ci sia un peggioramento. Lavarsi le mani con tranquillità, con sicurezza, con i saponi normali, solo nei casi in cui non ci fosse l'acqua allora si possono utilizzare questi prodotti antivirali.
Tra l'altro nelle farmacie c'è stato anche un boom di acquisto della cosiddetta gel, ora non facciamo pubblicità, ma comunque questo gel che senza acqua si passa sulle mani e le disinfettiamo.
Io consiglio sempre l'acqua. Noi abbiamo la fortuna nel nostro paese di avere tantissima acqua, a differenza dei paesi poveri che hanno le malattie e non hanno neanche la possibilità di lavarsi le mani perché non hanno l'acqua, né l'acqua potabile né l'acqua per lavarsi le mani. E questa è una occasione, secondo me, importante per i nostri ascoltatori, per le istituzioni internazionali. L'occasione di questa diffusione di questa pandemia dovrebbe far investire ulteriormente dal punto di vista scientifico, finanziario, economico, proprio nei paesi più poveri, perché lì il rischio che le malattie si possono diffondere è lì dove noi abbiamo un'alta mortalità e non abbiamo nessun allarme, neanche allarmismo. Le persone muoiono nel totale disinteresse, oserei dire in una condizione di grande silenzio, di grande assenza. E invece dal punto di vista scientifico queste situazioni come la pandemia influenzale possono rappresentare una grande opportunità soprattutto per i paesi impoveriti.
Saluto Giulio Maria Corbelli, giornalista medico scientifico del Giornale del Medico. Corbelli, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi, buongiorno.
Parlavamo di informazione medico scientifica. Dobbiamo dire che ultimamente l'informazione è un po' al centro di una serie di polemiche. Secondo lei è stato fatto tutto come giornalisti medico-scientifici per assicurare la popolazione su questa nuova influenza A?
Ma direi che è stato fatto ben più di tutto, addirittura, nel senso che abbiamo avuto una valanga di informazioni molto, molto forti, non sempre molto corrette, ma insomma molto consistente su questo argomento. Una valanga di informazioni che va anche al di là della reale dimensione scientifica e medica della questione, perché sappiamo bene appunto che questa epidemia è molto più spaventosa dal punto di vista della contagiosità che della pericolosità in sé stessa. Quindi l'allarme viene più dal fatto che si possa diffondere a macchia d'olio che dal fatto che possa essere realmente pericolosa. Quindi diciamo che l'interesse mediatico che c'è stato è più dovuto ad una forma di un meccanismo legato al sistema dell'informazione ancora prima che al sistema scientifico, all'interesse scientifico e medico in quanto tale.
Quindi il presunto allarmismo che qualche volta abbiamo letto sui titoli dei giornali, nei telegiornali, abbiamo ascoltato anche alla radio, è frutto più del circuito mediatico che rimbalza e amplifica le notizie che non poi di una vera realtà informativa e di una pericolosità della malattia.
Ma io credo che ci sia un aspetto molto interessante in questa questione, perché come insomma il capostipite è stato un po' l'AIDS negli anni Ottanta, da quel momento in poi i fenomeni medici, scientifici, soprattutto appunto epidemici, si sono mescolati con i fenomeni dell'informazione in una maniera molto interessante, per cui è difficile distinguere l'una cosa dall'altra. Ora, in questo caso mi sembra che appunto ci sia stata c'è stato un tentativo di gonfiare la notizia in maniera da renderla più interessante, più da poterci marciare anche più a lungo, però questo sicuramente ha avuto un certo vantaggio dal punto di vista medico, perché comunque ha permesso a molte persone di interessarsi a questa cosa, di apprendere anche le modalità per evitare di acquisire l'infezione e di trasmetterla, e quindi in questo senso si potrebbe, forse possiamo dire che la contagiosità che era stata prevista nei primi tempi forse adesso è un po' più contenuta, perché le persone sono un po' più informate e quindi c'è meno forse il rischio che questa contagiosità così spaventosa, doveva riguardare addirittura oltre la metà della popolazione mondiale, forse è un po' più contenuta.
Corbelli, un'ultima riflessione con lei. Le multinazionali e i vaccini, il ruolo dell'informazione su questo fronte com'è? Qual è?
Anche qui ci sono state parecchie confusioni. Io credo che non ci sia una mente occulta che tiene nascosti i vaccini o che manovri l'industria farmaceutica in maniera tale che non si trovino le soluzioni ai problemi, perché si vuole guadagnare sui problemi in quanto tali. L'industria farmaceutica insomma ha sicuramente delle compromissioni molto forti, perché si tratta di guadagnare sulla salute delle persone, però non credo che si arrivi a questi scenari un po' fantascientifici, insomma, così da film hollywoodiano. Credo sicuramente che l'interesse mediatico possa essere anche stimolato dal fatto che le case farmaceutiche siano interessate a vendere, ad esempio lei citava, non lo so, il gel microbicida piuttosto che qualsiasi altro antibatterico e così via, che magari non hanno una funzione reale medica prescritta su questa epidemia, ma che comunque nell'opinione pubblica possono essere dei mezzi per affrontarla e per sentirsi più tranquilli.
Grazie a Giulio Maria Corbelli, giornalista medico-scientifico del Giornale del Medico, e buon lavoro.
Buongiorno, volevo precisare, non Prego. Sono del Giornale del Medico comunque, non lavoro per il Giornale del Medico, non vorrei che poi i colleghi del Giornale del Medico si risentissero.
Assolutamente, allora diamo la testata, questo è un mio errore, chiedo scusa, diamo la testata giusta?
Sono ufficio stampa di AnLights, Associazione Nazionale per la Lotta all'AIDS.
Molto bene, grazie e buon lavoro a lei.
Buona giornata.
Noi torniamo in studio, professore. Siamo in conclusione. Durante la nostra chiacchierata abbiamo detto come la povertà è alla base di queste malattie che tanto preoccupano gli occidentali. Ci dobbiamo fare i conti sempre di più, ho l'impressione.
Direi di sì, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità già nel 1995, ben 14 anni fa, ha sottolineato che la povertà estrema è essa stessa una malattia e non rappresenta più una concausa delle malattie o un determinante sociale, e ha dato un codice, che è un famoso codice Z59.5, da Z si capisce che è stata inclusa nella parte finale dell'elenco delle malattie, ma essa stessa è una malattia. Allora noi dobbiamo ricordare che la povertà non è una malattia infettiva, ma sicuramente una malattia che si diffonde con estrema facilità, e noi dobbiamo intervenire e contrastare in maniera scientifica. Non è soltanto un problema di grande solidarietà e di grande etica, di grande attenzione nei confronti delle persone impoverite, è anche un interesse che dovrebbe avere l'Occidente nell'investire in queste che vengono chiamate neglected disease, cioè malattie dimenticate, che colpiscono persone dimenticate e che poi invece rappresentano proprio il maggior rischio, ne dico una per tutti, la malaria, la tubercolosi, l'AIDS, che possono rappresentare un grande rischio per l'Occidente, che ogni tanto si sveglia, si spaventa, poi si rassicura e dimentica le cause delle malattie.
Grazie al professor Aldo Morrone, direttore generale dell'Istituto Nazionale Migrazioni e Povertà, meglio conosciuto come San Gallicano, a Trastevere, a Roma. Da Luca Collodi è tutto per questa trasmissione. Grazie anche al collega Marco Favale, con il quale abbiamo realizzato questo programma. La linea torna alla regia.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.